Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della crisi di governo, torniamo a parlare della crisi di governo, come facciamo un po' tutti i giorni, ma questi giorni va un po' così, nel senso che questo sta succedendo, di questo parlano i giornali, e quindi bene o male tutti i giorni un pezzettino su questo argomento lo dobbiamo fare. Parliamo anche della nuova premier estone, la prima premier donna dell'Estonia, e delle proteste dei contadini in India che vanno avanti nonostante l'intervento della Corte Suprema. Comunque, cominciamo col solito aggiornamento sulla crisi di governo. Ieri, attorno a mezzogiorno, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è dimesso, ha presentato le sue dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed oggi, siamo a mercoledì 27, nel pomeriggio, Mattarella stesso inizierà le consultazioni. Significa che chiamerà a sé un po' di persone, tipo il presidente della Camera e del Senato, i rappresentanti dei gruppi parlamentari, per sondare se si riesce a trovare una quadra e creare un nuovo governo. In caso contrario, si va alle urne, quindi nuove elezioni. Ieri Mattarella ha pubblicato il calendario delle consultazioni, che appunto saranno piuttosto rapide e, come vi dicevo, iniziano oggi pomeriggio. Oggi Mattarella vedrà Maria Elisabetta Alberti Casellati, quindi la Presidente del Senato della Repubblica, e subito dopo il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e fra domani e venerdì vedrà tutti i gruppi parlamentari. Come già immaginavamo ieri, le dimissioni di Conte comunque hanno suscitato un po' di malumori a Bruxelles, soprattutto sulla capacità del nostro paese di rispettare i tempi per la presentazione del piano, insomma, del recovery plan in salsa italiana, e quindi di poter utilizzare in maniera, insomma, corretta i fondi provenienti dal Next Generation EU, che va a finanziare appunto questi piani. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, lo ha detto abbastanza chiaramente, cioè insomma senza mezzi termini, ha detto: ci aspettiamo che comunque il lavoro in Italia prosegua nonostante questa situazione, perché l'Italia è il paese che è di gran lunga il maggior beneficiario dei fondi europei per quanto riguarda la ripresa, la ripartenza economica. Quindi, insomma, in altre parole, fatevi pure la vostra crisi di governo, ma fatela in fretta e nel frattempo continuate a lavorare. Questo è un po' il messaggio chiaro che arriva da Bruxelles. Immagino qui, insomma, si va un po' nelle speculazioni, che però sia anche un po' un messaggio, una spinta a evitare il più possibile le urne, perché ovviamente se invece si riandasse a votare, questo causerebbe dei ritardi probabilmente inconciliabili con l'agenda europea. E quindi immagino che Mattarella cercherà in questi giorni, con tutte le sue forze, di trovare un'altra maggioranza ricorrendo alle urne solo se proprio non si riuscisse, insomma, solo se fosse estremamente necessario. Ok, chiudiamo qui il tema, tanto appunto, come vi dicevo, ne torneremo sicuramente a parlare nei prossimi giorni, ma restiamo in tema di politica e di elezioni anche, ma ci spostiamo semplicemente di paese, ci spostiamo in Estonia, che ha da poco un nuovo premier, anzi una nuova premier, perché questa in realtà è un po' la notizia principale, nel senso che è la prima volta nella sua storia, nella storia del paese, che c'è una premier donna. Si tratta di Kaja Kallas, di orientamento europeista, figlia d'arte, fra virgolette, perché il padre, insomma, era stato una figura molto rilevante nella politica estone, il fondatore della corona estone, consigliere di Barroso all'Unione Europea, insomma. Fatto sta che Kaja Kallas guiderà un governo di coalizione che sostituisce l'esecutivo precedente crollato sotto il peso di uno scandalo di corruzione. E appunto, però, il fatto più significativo è probabilmente il fatto che c'è per la prima volta una donna alla guida dell'Estonia. Io sono tematiche su cui effettivamente non mi soffermo molto spesso in questa rassegna, sulle cosiddette tematiche di genere, ma se ci pensate, il fatto che sempre più donne ricoprano ruoli di poteri è un cambiamento epocale. Non dico che se una donna, cioè che se una persona è donna, allora sarà automaticamente una premier migliore rispetto a un uomo, ma per il solo fatto di essere donna, dico, nel senso che potrebbe, poi ci sono donne come uomini di tutti i tipi, ovviamente. ma il fatto in sé è comunque un fatto storico, nel senso che non è mai successo storicamente nelle società occidentali, che sono storicamente patriarcali, che così tante donne occupassero ruoli di potere. Diversi paesi europei hanno premier donne, dalla Lituania alla Norvegia, alla Finlandia, l'Islanda, la Germania, ovviamente la Danimarca. La stessa Commissione europea ha come presidente una donna, Ursula von der Leyen. E mi ricordo che quando leggevo il libro Sapiens di Harari, Da animali a dei, fra l'altro che è anche una scusa per citare Harari perché è un po' di tempo che non lo citavo e quindi devo rimediare, mi aveva colpito molto il passaggio in cui parla del patriarcato, di come mai le società umane si sono strutturate con quasi, quasi dappertutto, sostanzialmente, in tantissime parti del mondo, con uomini in posizione di potere. E lui dice sostanzialmente che ad oggi ancora non si è capito come mai. Quindi dal punto di vista proprio evolutivo, quali sono i vantaggi di avere un uomo in posizione di potere rispetto alla donna, dal punto di vista evolutivo per un gruppo non lo si è capito. Ripropone varie ipotesi che sono state fatte negli anni e le smonta più o meno tutte, fino a giungere alla conclusione che appunto non si sa quale vantaggio evolutivo potesse dare il fatto che un gruppo fosse guidato da un uomo e quindi insomma... È un po' un mistero evolutivo, un po' come il fatto che gli uomini abbiano i capezzoli, o insomma i maschi dei mammiferi abbiano i capezzoli. Sono misteri evolutivi. Cioè, esiste questa cosa, ma non si sa come mai. E quindi, insomma, visto che non c'è un motivo, mi sembra un'ottima cosa, sperimentare questa novità. E poi magari scopriamo anche che le donne lo ricoprono questi ruoli meglio, non che ci voglia molto, ma meglio di come l'hanno fatto storicamente gli uomini. Oppure no, nel senso, magari invece scopriamo che c'era un motivo se l'evoluzione aveva premiato gli uomini, tipo crolla il mondo, crolla tutto, però almeno lo scopriamo. Vabbè, scherzo, sono battute. Va bene, per ultimo, come ultimo argomento, torniamo a parlare delle proteste invece dei contadini in India, perché i contadini indiani stanno protestando da settembre contro queste tre nuove leggi sull'agricoltura varate dal governo Modi, che praticamente liberalizzano un po' tutto il settore a vantaggio, secondo i contadini, delle grandi aziende, delle grandi multinazionali che si occupano della lavorazione e della distribuzione del cibo. Fino a prima c'era tutto un sistema, ma ne abbiamo già parlato in altre rassegne, comunque in cui c'erano dei prezzi minimi fissati dal governo e quelli erano i prezzi a cui i contadini vendevano la loro merce, indipendentemente dalla quantità prodotta. Adesso viene sostanzialmente affidato al mercato tutto ciò. Comunque, il 12 gennaio scorso, in realtà, la Corte Suprema indiana aveva congelato queste leggi, ma gli agricoltori, ricordiamoci che in India circa la metà della popolazione, 650 milioni di persone, non proprio quattro gatti, vivono di agricoltura. Hanno paura che anche questo intervento della Corte Suprema sia una misura temporanea, che serva solo a far placare le acque per poi reintrodurre magari le leggi quando incontreranno meno resistenza. E quindi le proteste sono continuate, anzi, sono addirittura aumentate. Ieri, martedì 26 gennaio, che era il giorno anche della festa della Repubblica Indiana, è stato organizzato un enorme raduno di manifestanti nello stato di Delhi, il territorio in cui si trova anche Nuova Delhi, la capitale del paese. E nonostante fosse stato questo raduno, manifestazione fosse concordata con le autorità, ci sono state una serie di scontri molto duri e tuttora si stanno verificando violenze e scontri fra chi protesta e la polizia. Negli scontri ci sono stati centinaia di feriti da entrambi i lati, quindi sia fra i contadini sia fra i poliziotti, e si parla anche di qualche morto, almeno uno fra i contadini che si va ad aggiungere agli altri, circa una decina, che si sono suicidati per protesta o sono morti per il freddo, la mancanza di cibo alle porte di Nuova Delhi durante questi mesi di protesta. Va bene, chiudiamo anche questo argomento e proprio in chiusura, in questi ultimissimi secondi che rimangono, visto che oggi è la giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto, vi lascio sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org anche qualche articolo che parla di questo argomento qua. tipo uno del post che spiega, ad esempio, come mai proprio oggi si celebra questa giornata, cosa succedeva il 27 gennaio 1945. Ma non abbiamo tempo, quindi non ve lo dico, e se volete ve lo andate a leggere, appunto, vi visitate, vi guardate anche un po' gli articoli che vi segnalo sulla pagina rassegna stampa italiacambia.org, di cui trovate il link in descrizione se state guardando il video su YouTube o ascoltando il podcast su una delle X piattaforme di podcast su cui si trovano i podcast. Detto ciò, io vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Mi raccomando, eh.